Siete all'ascolto di Radio Mater. Trasmettiamo ora Vivere oggi la nostra fede, meditazione spirituale a cura di Francesco Vitale.
E ben ritrovati, buonasera, buona serata, buon ascolto anche da Francesco Vitale, amici e amiche di Radio Mater. Grazie a Giovanna e anche a Carlo, oggi ho una coppia d'eccezione in regia che mi dà una mano appunto per la messa in onda di questa nuova puntata di Vivere oggi la nostra fede. Due i temi che andremo ad affrontare in questa puntata, perché è partita oggi la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, che durerà appunto fino al 25 gennaio. Il tema di quest'anno, di questa settimana di preghiera, è tratta appunto dal libro del Deuteronomio, cercate di essere veramente giusti. Anche qui gli spunti di riflessione sono davvero tanti e a me fa piacere poter dialogare e condividere con un graditissimo ospite e amico, il sacerdote e giornalista Don Mauro Leonardi, che è al telefono con noi. Ciao Don Mauro e benvenuto a Radio Mater.
Grazie a voi, ciao Francesco.
Don Mauro, partiamo un po' dallo sfondo, un tema molto importante, no? Partendo appunto da questa invocazione, da questo invito, cercate di essere veramente giusti. È un po' un invito a condividere anche i beni ricevuti. Partiamo un po' anche dalla riflessione di questo tema, che, come dicevamo, è tratto un po' dal libro del Deuteronomio.
Sì, oggi il Papa ha parlato di questo tema dei solenni vesperi che si sono tenuti nella Basilica di San Paolo fuori le mura, che davano inizio all'ottavario di preghiera per l'unità dei cristiani, e ci ha detto che non dobbiamo sorprenderci che questa della giustizia sia la parola d'ordine, perché l'ecumenismo è un cammino che dobbiamo compiere assieme, i cristiani, noi cristiani delle diverse confessioni soprattutto, e attratti dall'amore del Padre, che però si manifesta in una vita migliore, in una vita più giusta, proprio a partire dalla retta condivisione dei beni della terra. Questo lemma è stato scelto dalla Chiesa che si trova in Indonesia, che ha spiegato il Papa, sta soffrendo in questo momento un grande sviluppo economico, molto segnato dalla concorrenza, da un liberismo esagerato che fa sì che la ricchezza sia nelle mani di pochi e ci siano molti poveri. Cioè, bisognerebbe, io pensavo alla messa di dopodomani, dove ci avremo il Vangelo delle nozze di Cana, e quel Vangelo ci ricorda che l'incontro con Cristo fa sì che il vino nuovo sia migliore del vecchio. Cioè, bisognerebbe che in qualche modo i cristiani si avvicinassero all'intera verità su Cristo, perché è la vita reale, la vita quotidiana diventa una vita migliore, proprio anche a partire dalla retta distribuzione dei beni materiali.
Importante in questo senso, come ormai da un po' di anni a questa parte, è riflettere proprio sull'importanza anche di crescere, no? Nell'unità. Ce lo dice il Papa, ce lo dice anche la teologia, i padri anche della Chiesa. Noi ci troviamo in un mondo in cui, no, anche la corruzione, l'avidità, l'ingiustizia e la cronaca soprattutto di questi giorni, non occorre neanche andare troppo lontano da casa nostra, causano disuguaglianza e divisione. Ecco quindi la necessità di creare una preghiera unita in un mondo che spesso è frantumato, no? Allora forse questa ennesima possibilità di poter essere davvero giusti e uniti.
Sì, il Papa quando parla di ecumenismo fa sempre riferimento a tre elementi. Lui dice: camminare insieme, pregare insieme, collaborare insieme, no? E il pregare insieme l'hanno fatto per esempio questa sera con i Vespri, pregare insieme, bisogna pregare assieme in nome di Cristo, ci sono molti modi di farlo, è sempre possibile trovare con i fratelli cristiani il modo di farlo. Camminare insieme si riferisce in questo caso più concretamente all'aspetto a volte anche teologico, della, come posso dire, della conversazione interiore, anche della conversazione proprio dei teologi, e poi c'è collaborare insieme. Allora, questo collaborare insieme significa proprio lavorare assieme, e lavorare assieme può significare l'aspetto del volontariato, ma anche può significare proprio la vita quotidiana normale del lavoro. Il Papa oggi ha detto: ci siamo scordati della saggezza della legge mosaica secondo la quale se la ricchezza non è condivisa la società si divide. È bellissimo questa frase, il Papa ha questa grande capacità di sintetizzare in due parole un mondo, no? Se la ricchezza non è condivisa la società si divide. Noi tutti, non c'è nessun uomo, come posso dire, che non abbia nessun talento sulla faccia della terra, e non c'è nessun uomo che abbia tutti i talenti. Tutti in qualche misura abbiamo bisogno degli altri, questa è la condivisione non deve far pensare, che ne so, al marxismo, al collettivismo, al comunismo, ma deve far pensare al modo di essere solidali, di collaborare, appunto, di quindi di condividere, cioè di sapere che ogni cosa, ogni talento, anche quelli spirituali ma anche quelli materiali, non è mai soltanto per me. Cioè, noi a volte diciamo delle cose che sono sbagliate: io non posso fare di quello che ho quello che voglio, in assoluto questa frase non è vera. Io non posso fare quello che voglio, io non posso, se ho un parco con una pineta, io non posso distruggerla perché mi piace vedere il fuoco dell'incendio, per dire, no? Certo. Dobbiamo assolutamente pensare che i beni sono per tutti e vanno gestiti secondo poi la responsabilità personale. Io direi la responsabilità certamente che nasce dall'amore, cioè un amore che è per ciascuno e per tutti, secondo il modo ordinato, che è quello che ci insegna la dottrina sociale della Chiesa.
Citavi giustamente i primi Vespri, quelli appunto sono stati celebrati all'inizio dell'ottavario,
Sì,
nella Basilica di San Paolo fuori le mura. Normalmente il Papa chiude la preghiera, chiude l'ottavario, ma come sapete, ed è anche il tema, come vi dicevo, il secondo tema che andremo ad affrontare questa sera, essendo impegnato poi per la Giornata Mondiale della Gioventù, ha voluto quest'anno quindi aprire proprio l'inizio della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Don Mauro, vorrei far ascoltare proprio alcune parole pronunciate nel corso dei primi Vespri, nell'omelia del Santo Padre, poi li commentiamo insieme. Ascoltiamo.
Oggi ha inizio la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, nella quale siamo tutti invitati a invocare da Dio questo grande dono. L'unità dei cristiani è frutto della grazia di Dio e noi dobbiamo disporci ad accoglierla con cuore generoso e disponibile. Questa sera sono particolarmente lieto di pregare insieme ai rappresentanti delle altre chiese presenti a Roma, ai quali rivolgo un cordiale e fraterno saluto. Saluto anche la delegazione ecumenica della Finlandia, gli studenti dell'Ecumenical Institute of Bosei in visita a Roma per approfondire la loro conoscenza della Chiesa Cattolica, e i giovani ortodossi e ortodossi orientali, i cui studiano con il sostegno del Comitato di Collaborazione Culturale con le Chiese Ortodosse, operante presso il Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani. Il libro del Deuteronomio immagina il popolo di Israele accampato nelle pianure di Moab, sul punto di entrare nella terra che Dio gli ha promesso. Qui Mosè, come padre premuroso e capo designato dal Signore, ripete la legge al popolo, lo istruisce e le ricorda che dovrà vivere con fedeltà e giustizia una volta che sarà stabilito nella terra promessa. Il brano che abbiamo appena ascoltato fu fornisce indicazioni su come celebrare le tre feste principali dell'anno: Pesha, la Pasqua, Shavuot, Pentecoste, e Sukkot, i tabernacoli. Ciascuna di queste feste richiama Israele alla gratitudine per i beni ricevuti da Dio. La celebrazione di una festa richiede la partecipazione di tutti. Nessuno può essere escluso. Gioirai davanti al Signore tuo Dio, tu, tuo figlio e tua figlia, il tuo schiavo e la tua schiava, il levita che abiterà nelle tue città, il forestiero, l'orfano e la vedova che saranno in mezzo a te. Per ogni festa occorre compiere un pellegrinaggio nel luogo che il Signore avrà scelto per stabilirvi il suo nome. Là, il fedele israelita deve porsi davanti a Dio. Nonostante ogni israelita sia stato schiavo in Egitto, senza alcun processo personale, nessuno si presenterà davanti al Signore a mani vuote. Il dono di ciascuno sarà in misura della benedizione che il Signore gli avrà dato. Tutti riceveranno dunque la loro parte da ricchezza del paese e beneficeranno della bontà di Dio.
Queste sono le prime parole pronunciate questo pomeriggio da Papa Francesco nell'omeria dei primi vestri per la settimana di preghiera dell'unità dei cristiani. Don Mauro Leonardi, che è al telefono con noi, io partirei, se sei d'accordo, da queste ultime parole, poi il testo ovviamente della riflessione continua, ci sono tanti spunti, non avremo ovviamente tempo, ma vediamo un po' di fare qualche accenno. Parto un po' da questa considerazione finale: tutti riceveranno la loro parte di ricchezza e beneficeranno della bontà di Dio, no? Ognuno avrà un dono in misura della benedizione che il Signore gli avrà dato. Ci riferiamo a un tempo lontano in Egitto, ma in realtà è attuale anche oggi nella vita di noi cristiani.
Sì, questa idea del dono è un'idea che in questa omelia, in questa riflessione del Papa, è tornata tre volte, all'inizio, a metà e alla fine, quando il Papa ha detto le benedizioni che dobbiamo riconoscere con umiltà, che le benedizioni ricevute non sono nostre di diritto ma sono nostre per dono, che poi è un atteggiamento che dobbiamo avere sempre quando vogliamo costruire ponti con le altre persone, cioè il bene che ciascuno di noi ha nella propria vita non è qualcosa che nasce da me, ma è qualcosa che mi è stato donato dal Signore. In questo modo quindi io posso non soltanto spiritualmente, ma anche praticamente aprirmi all'altro e sapere sempre che ho bisogno, cioè io posso donare all'altro qualcosa e costui può a sua volta donare qualcosa a me, che non è semplicemente un contraccambio, ma è intercettare, direi, la dimensione della gratuità, del cuore, dell'amore, che poi è il motivo per il quale nostro Signore ha voluto fondare la Chiesa, no? Questa terra promessa che noi dobbiamo raggiungere, che è la terra promessa dell'unità. Non ci dimentichiamo però che l'unità è semplicemente una delle manifestazioni dell'amore, quando due persone si amano, vogliono essere una sola cosa, no? Certo. Quindi ecco, io vorrei sottolineare questo elemento del dono, anche che era presente in questa frase, e Papa Francesco ci dice sempre che questo dono però non può essere un dono non soltanto con le belle idee, ma deve essere, adesso non vorrei svalutare il valore della preghiera, però bisogna che la preghiera divenga poi vita quotidiana, vita in mezzo alla strada e direi proprio la vita del lavoro più normale, e anche andare incontro a quella grandissima sofferenza che è quella della persona disoccupata o sottopagata o che vive di un lavoro precario.
è proprio il dono, l'azione, no? Che poi si fa preghiera. A me piace anche, e lo ha fatto anche Papa Francesco, no? Tornare a citare San Paolo, che, come ha avuto modo di dire il Santo Padre poi nell'omelia, scrivendo ai Romani, certo, sottolinea come, no, sono i forti che devono occuparsi dei deboli. Quindi l'attenzione a non compiacere noi stessi, a non, l'ha detto tante volte, no? Quando si parla di ricco, non è solo ricco colui che non intende chi ha tanti soldi rispetto al povero, rispetto a chi ha delle qualità, delle potenzialità, e rende, come dire, orgoglioso, responsabile, meritevole solo se stesso e non per un dono ricevuto. Quindi mai disprezzare, ci dice Papa Francesco, citando le scritture, i doni che il Signore ha concesso ad altri fratelli, credendo che costoro siano in qualche modo meno privilegiati di Dio. Però siamo d'accordo quando diciamo, in questo nostro cammino, in questo nostro viaggio, quando dobbiamo mettere in pratica concretamente questi doni ricevuti, anche nel rapporto con gli altri. E qui, come giustamente Don Mauro dicevi, è importante riscoprire anche il valore, l'importanza, l'essenzialità, no, dell'amore che possiamo avere, condividere con i nostri fratelli.
Sì, quando il Papa parla del riconoscere il dono che hanno gli altri, dice una cosa molto importante, anche proprio dal punto di vista, come posso dire, ecclesiale e cristiano, no? Un cattolico potrebbe avere la tentazione di dire, non so, rispetto ad un luterano, ma noi abbiamo, che ne so, i sacramenti o questo aspetto, appunto, la Santa Messa, l'Eucaristia, la confessione, voi non ce l'avete, per dire. Ma invece il Papa ci dice, guardiamo il dono che hanno, per esempio, la confessione luterana. Io spesso, sarà una cosa che è successa a tutti, quando parlo con i nostri fratelli, appunto, per esempio, luterani, o in genere quelli che noi chiamiamo così genericamente protestanti, mi accorgo che hanno una conoscenza della Sacra Scrittura che vorrei veramente che avessimo noi cattolici. Vorrei, cioè, come vedi, vedi come, sia, come la sanno muoversi nella Bibbia, Antico Testamento, Nuovo Testamento, no? Oppure, allo stesso modo, i nostri fratelli ortodossi, per quanto riguarda per esempio la liturgia, l'attenzione che hanno al culto divino, o altre, adesso poi venivo, pensavo anche ad altre confessioni, ad altri culti, come hanno rispetto per tanti aspetti della vita civile quotidiana, adesso non vorrei fare, sarebbe un elenco lunghissimo, no? Quindi si tratta proprio di guardare questa cosa, che ogni fratello ha qualcosa, ha un dono particolare. Dio ha dato ad ogni fratello un dono particolare che è per edificazione di tutti. E io, come dice San Paolo, devo andargli incontro per trovare, non per compiacere me stesso, ma per andare incontro alla debolezza degli altri.
Quanto è importante anche nella vita di tutti i giorni, mi piace sempre contestualizzare, no? Perché non sia solo, e il Papa ce l'ha detto tante volte, non è solo una settimana, no? E quindi, ok, viviamo intensamente con i nostri fratelli anche in questo ecumenismo, in questa settimana, e poi torniamo a fare un po' tutte le altre cose, no? È importante. Certo. Ogni giorno, noi siamo cristiani, viviamo per l'unità, e spesso, e qui non lo chiedo solo al sacerdote, lo chiedo anche al giornalista, opinionista in questo senso, no? Don Mauro, siamo a contatto con tante realtà in cui spesso qualcosa ci sfugge, perché sì, è bene viaggiare al passo con i tempi, dobbiamo raggiungere i nostri obiettivi, ma stiamo perdendo di vista la bellezza e l'essenzialità non solo della preghiera, quella nostra personale che ci crea relazione con Dio, quello che proprio Papa Francesco in questo inizio d'anno, no, ci ha invitato a continuare a chiamare padre, come un papà, ma soprattutto anche con gli altri, questa relazione che poi diventa, come dire, molto superficiale, marginale, anche con gli altri, non solo con i nostri fratelli in Cristo, ma penso ai figli, ai mariti e alle mogli, ai coniugi, no? Quanti corsi prematrimoniali vengono fatti e poi dopo vediamo tante, tante difficoltà. Non voglio andare fuori tema, però ecco, è capire come,
no,
l'unità.
Secondo me si è proprio centrato. Esatto. Se noi, tu sai, forse fai riferimento a questo, no? Che ho una presenza su internet, sui social abbastanza considerevole, e il Papa ne parlava anche a proposito dell'esortazione apostolica sulla santità, no? Sì. Cioè, si può essere santi sui social, che non vuol dire soltanto, come magari faccio io anche, cioè postare le intenzioni della messa o parlare o meditazioni sul Vangeli, no? Ma anche proprio il tono dei commenti. Noi sappiamo che i social esasperano, è un po' dovuto all'algoritmo, no? Esasperano le divisioni, esasperano l'essere contro. Quando io leggo una cosa che mi piace, molto spesso non scrivo nulla, non dico nulla, invece sono arrabbiato, sono contro, ecco che si scatenano le tifoserie, no? Dei fan contro gli avversari, con gli haters. Ecco, questo per esempio è una cosa piccolissima che noi potremmo benissimo fare, no? Cioè, la persona a cui sto scrivendo su un social è una persona, immaginiamo che sia una persona vera, una persona che esiste veramente, non le direi mai quello che sto scrivendo, oppure posso imparare invece a spezzare una lancia parlando del positivo. Dico questa cosa dei social perché è chiaramente una cosa che in realtà riguarda tutti, e direi stiamoci attenti perché i social performano i nostri rapporti reali, cioè il virtuale sta formando, sta educandoci al nostro rapporto reale. Io se vado al lavoro stando in metropolitana, come facciamo tutti, guardando Facebook, mi esaspero, è molto probabile che poi quando arriverò in ufficio avrò lo stesso tipo di relazionalità verso la persona che incrocio e con la quale non imparo ad argomentare, non imparo ad essere, a valorizzare nel bene, che nella verità che può dire, nel bene che può essere, che può fare. Cioè, chiaramente l'ecumenismo, inteso in senso ampio, significa costruire l'unità, quindi l'unità non è soltanto dal punto di vista strettamente religioso, con chi ha una confessione diversa dalla mia, ma è proprio l'unità anche nella vita più reale della composizione dei problemi, non essere divisivi, no? Scegliere nelle argomentazioni ciò che abbiamo di comune, non ciò che abbiamo di diverso. Pensiamo, adesso non vorrei entrare in polemica, ma col mondo dello sport, per dire banalmente, no? È proprio, cioè, dobbiamo imparare a non essere tifosi nella vita, ma dobbiamo imparare a valorizzare il bene che c'è nell'altro. Mi ricordo che mio padre mi parlava di quando lui andava allo stadio, stiamo parlando degli anni 60, no? Ed era una festa andare allo stadio, poteva andarci tranquillamente così con gli amici, i figli. E oggi se uno va allo stadio pare di andare alla guerra, insomma, no? E quindi ecco, è comunismo anche questo, paradossalmente.
Sì, paradossalmente sì, perché sta un po' cambiando, no? Questo modo in cui spesso, ma so che mi capisci, certo, diventa un po' virtuale anche il nostro dialogare, in cui, per carità, adesso lo accendiamo solo in un periodo in cui ormai abbiamo un assistente virtuale come Google, e rischiamo anche noi di andare a parlare con le persone come ragiona un computer. Esatto, ed è un peccato, perché era sempre la riflessione, perché anche quello creava unità, no? Dal semplice telepass in autostrada, che ci aiuta, ci semplifica la vita per certi aspetti, perché non vai a cercare le monetine, il resto, però abbiamo perso anche l'opportunità di salutare una persona che era magari all'interno del casello, del varco, e magari, ecco, un saluto, un sorriso. Quello che diciamo, viaggiamo ormai in treno, in metropolitana, il wifi ormai arriva da tutte le parti. Un tempo anche nel viaggio avevamo, ecco, occasione di poter parlare, di conoscersi. Tutto sta diventando virtuale, e ripeto, i social utilissimi, come tutti i nuovi moderni mezzi di comunicazione, l'abbiamo detto sempre, però non dovremmo dimenticare mai la bellezza e l'emozione di un rapporto interpersonale, no? Di un dialogo, no? E c'era un vecchio spot che diceva la telefonata allunga la vita, però ecco, questo dovremmo cercare un po' di andare a recuperare.
Insomma, perché il social nasce per integrare, esatto, per integrare il rapporto reale. Io sono molto contento di intervenire questa sera in questa trasmissione, se ci sarà occasione lo faremo anche altre volte, perché c'è innanzitutto questo tono pacato. A me capita di andare in altre trasmissioni televisive e quant'altro, devi riuscire a dire delle cose difficilissime in 30 secondi, in 50 secondi, Puoi soltanto muoverti per slogan, è chiaro che è impossibile di fatto dialogare in questo modo, ciascuno dice quello che ha preparato prima e va come va. E il social è nato per costruire ponti e ovviamente poi noi lo usiamo, possiamo usarlo molto male. Tutto sommato sono realtà ancora molto giovani, però dobbiamo fare in fretta a imparare a usarle per il bene, no? Eccolo, questo adesso non siamo andati a finire per parlare, parliamo di ecumenismo, siamo finiti a parlare dei social, ma è proprio
una nuova formula di ecumenismo, possiamo dire, Don Mauro, certo, una nuova, sì. La moderna, ai noi, o volenti o dolenti, la nuova forma, certo, di ecumenismo, perché anche nel senso positivo, se utilizzato bene, può creare unità, al di là poi dopo.
Ecco, creare l'unità, questo, l'ecumenismo non è soltanto appunto cercare l'unità appunto strettamente ecclesiale, non so come dire, liturgica, quello che sia, certo, ma è anche testimoniare Cristo. C'è un altro aspetto dell'ecumenismo del quale il Papa parla spessissimo, che è la via del martirio, no? Sì. Perché oggi come oggi ci sono tantissimi cristiani che vengono martirizzati, molto più che nei primi tempi, perché credono in Cristo. E non è che vengono martirizzati perché sono luterani, perché sono ortodossi, perché sono cattolici, ma per la loro fede in Cristo. Ecco, questo ci fa capire come lo Spirito Santo, perché il martire per definizione è un martire santo, no? Anche se noi cattolici non possiamo canonizzare, mettere l'aureola su un martire non cattolico, però lo Spirito Santo sa benissimo che uno che dà la vita per Cristo assistito da una grazia particolare per cui va in cielo. Ecco, questo, il martirio, sappiamo bene, il martirologio è la testimonianza. La testimonianza non è soltanto in fin di vita, ma è nella vita quotidiana. Quindi resistere, essere resiliente agli attacchi magari della divisione, dell'essere divisivi, invece costruire, come è possibile, dei ponti sempre, è una cosa appassionante, che è possibile fare se si ha della preghiera vera, e la preghiera vera consente anche di avere poi questa vita quotidiana così, così ricca.
Don Mauro, andiamo a chiudere con un pensiero ai giovani, che un, sì, po' portiamo sempre nel cuore, che sono un po' il futuro, no, di questo mondo particolare, di questo viaggio, affinché possano vivere l'importanza dell'unità nella loro vita, nel loro percorso scolastico, universitario, poi l'approccio lavorativo e poi nella loro scelta e risposta alla vocazione sacerdotale o familiare, matrimoniale che sia, affinché possano davvero portare nel cuore e rispondere a questo invito per questa settimana nel cercare di essere veramente giusti.
Io direi che noi adulti, io purtroppo non sono più giovane, è giovanissimo, anche se non mi sento vecchio, quasi ho 50 anni.
Ma sei giovane, ancora ce ne vuoi.
Grazie. credo che sia veramente importante per il giovane vedere una persona grande, un adulto, soprattutto se credente, allegro, cioè che è contento di aver, pur con i propri limiti, dato la vita a Cristo, aver vissuto per Cristo. Ovviamente noi siamo sommersi ai problemi, parlo per me che sono sacerdote, a volte possono essere cose banali, a volte possono essere cose grosse, l'amarezza ci può entrare nel cuore, ecco, però se un giovane incontra un prete, una suora, un credente impegnato, triste, arrabbiato, con la faccia da cetriolino, no? Diceva Papa Francesco all'inizio del suo pontificato. Ecco, questa cosa allontana il giovane. Dobbiamo essere testimoni, per quanto riguarda il giovane, dobbiamo essere testimoni del fatto che la vita è bella e vale la pena veramente vivere impegnandosi profondamente, momento per momento, per fare felice gli altri e quindi fare felice anche se stessi.
Grazie Don Mauro, noi avremo sicuramente modo di tornare a parlare, ti rinviteremo con molto piacere.
Non vi ringrazio, verrò con moltissimo piacere, veramente.
Giusto appunto come punto di riferimento, lo dico ai nostri amici in ascolto, per entrare anche in dialogo e a testimonianza di come anche i mezzi di comunicazione moderni possono essere utilizzati anche nel senso positivo, anche per evangelizzare. Se volete entrare in contatto con Don Mauro Leonardo, c'è in primo luogo il suo blog Come Gesù, tratto appunto dal titolo del suo libro, e quindi lo trovate all'indirizzo mauroleonardi.it, anche lì avete tanti spunti di riflessione e soprattutto di interazione per i più social, da Telegram, Instagram, Twitter, YouTube, insomma lo cercate, avete tutti i modi e soprattutto una cosa bella, mi permetto Don Mauro, è proprio la possibilità, lo fai di solito nel tardo pomeriggio, prima serata, raccogli le intenzioni esatto per la celebrazione poi del giorno dopo alle 7, quindi questo è un modo, possiamo dire, no, per poter essere uniti se vogliamo, quindi bello, grazie davvero.
Grazie mille a voi, grazie mille.
Grazie, ci sentiamo presto, ciao, ciao.